Sì, al di là dei titoli, sì, facevo il coordinatore del comitato tecnico del CIC, adesso faccio il direttore generale del CIC, però non cambia niente, sono sempre quello, sono sempre io, no, ma non preoccupare, sono sempre io, la persona non è cambiata. No, io per iniziare questo pomeriggio volevo portarvi un po' la nostra esperienza che è iniziata di fatto 25 anni fa. E per collegarmi all'introduzione, una esperienza fatta in piena economia circolare, perché insomma dal rifiuto si era iniziato nel 1991 a produrre un po' di compost dagli scarti del giardino, che a sua volta come compost rientravano nel giardino, perché poi il compost veniva reimpiegato. Dopodiché la cosa si è un po' evoluta, adesso vediamo come e in che modo si è evoluta. Si è evoluta soprattutto in Italia, cioè diciamo che noi siamo uno dei paesi faro in Europa per la politica di gestione del biorifiuto. Quindi sottrazione del biorifiuto alla discarica, sottrazione del biorifiuto all'incenerimento, perché di fatto bruciare l'acqua anche dal punto di vista energetico è una contraddizione, e valorizzazione di questo rifiuto organico per la produzione di un fertilizzante che poi appunto in piena economia circolare rientra al suolo. Certo, si parte anche da un presupposto molto importante, l'ho già citato due volte, rientro al suolo, la strategia tematica del suolo è un po' sottovalutata anche dall'Italia, dall'Europa e dall'Italia. È vero, esiste una strategia, però ci siamo concentrati tantissimo sulla produzione di energia, eolico, fotovoltaico, tutto il pacchetto delle rinnovabili, anche con gli incentivi cospicui, non ci si è concentrati sul carbonio al suolo, perché di fatto ricordiamoci che il suolo costituisce il primo sink, quindi il primo serbatoio di carbonio all'interno del quale aumentare la sostanza organica e stoccare del carbonio. L'altro motivo allarmante è questo: ora si vede poco, i colori si vedono sbiaditi, però il concetto è il seguente. Questa è una cartina che vi mostra come l'Europa si stia impoverendo, quindi va verso il giallo, no? Quindi all'impoverimento di sostanza organica, quindi ci sono delle situazioni veramente di predesertificazione, quindi ci sono delle aree, in Italia la pianura padana, ma tante altre zone, in cui nel giro di 25-30 anni la sostanza organica è praticamente dimezzata. Un convegno, l'ARPA di Ravenna, faceva vedere come nel 1975 i suoli contenevano 3,75% di sostanza organica, adesso siamo all'1,2-1,3%, questo significa che lì la fertilità è diminuita del 70%, no? Quindi focus sul carbonio e focus insufficiente da parte dell'Europa e anche da parte dell'Italia sul carbonio. Eccolo qua, un altro dato: se noi dovessimo aumentare la sostanza organica dello 0,25%, quindi di questo 1,2 o 3,75 di cui dicevamo prima, significa stoccare tutto il carbonio che bilancia le emissioni complessive nazionali emesse, quindi tutte le emissioni possono essere stoccate nel suolo compensandole con l'aumento di sostanza organica, che è un dato eclatante, però di fatto poco si sta facendo nella politica ambientale italiana e europea per seguire questo tipo di driver. Andiamo un po' piano piano, andiamo nel nostro argomento, quindi la trasformazione del rifiuto organico in ammendante, che consente grandi benefici per l'agricoltura, quindi apporto di elementi nutritivi, apporto di carbonio, eccetera, eccetera, eccetera. E stiamo parlando soprattutto di due tipologie, visto che qui siamo anche in una situazione collegata alla pubblica amministrazione, stiamo parlando di due tipologie di rifiuti, no? Due grandi categorie. Questa è la prima, quindi i rifiuti di parchi, giardini, quindi lo scarto vegetale, lo scarto verde, e l'organico da cucine mense, quindi lo scarto alimentare, che è un po' il motivo di collegamento poi con tutta la serie di altre relazioni che seguiranno, e a cui io tengo particolarmente, perché insomma negli ultimi anni abbiamo lavorato tantissimo sulla produzione di compost da umido, no? Volgarmente inteso come la raccolta secco umido, perché la parte umida è di fatto lo scarto alimentare. Quindi adesso vediamo un po' come si declina, come si è strutturato questo settore in Italia, da dove si parte. Prima di tutto partiamo da un numero che è il seguente: 60-120 kg è la quota di scarto di cucina non generato, ma catturabile dalla raccolta differenziata, non generato, perché la generazione probabilmente è doppio, il triplo, no? Di tutta la filiera, no? Numeri di Segre, che oggi non c'è, mi dicono questo. Si riesce a intercettare una quota che è variabile tra 60 e 120, no? 60 nel nord Italia, 120 nel centro e nel sud Italia, no? Perché c'è un maggior consumo, nel nord Italia c'è un maggior consumo di confezionati e quindi in casa si scarta poco, nel sud Italia c'è meno grande distribuzione, c'è maggior consumo di ortaggi, soprattutto prodotti e lavorati in casa, no? Quindi c'è una maggior propensione alla produzione di scarto, ecco perché c'è una quota superiore di generazione di questo scarto. Quali sono i trend? Ripeto, l'ho detto all'inizio, l'Italia è un po' un paese pioniere e come dire, almeno in questo settore siamo superiori alla Germania, nel senso che siamo riusciti a creare un sistema che va a intercettare, soprattutto con le raccolte secco umido spinte, quindi diciamo col porta a porta, riusciamo ad intercettare quote sempre crescenti di rifiuto organico. E andando velocemente, questo è un po' il trend, questo era il 2006, quindi diciamo la colorazione più scura è l'intercettazione maggiore. Adesso vediamola dinamicamente questa evoluzione: 2009, 2011, 2013, questi sono i quantitativi, quindi vedete come la colorazione, insomma via via ci stiamo colorando con una colorazione sempre più scura. Vedete che la Sardegna ha sviluppato fortemente la raccolta differenziata del rifiuto organico, anche la Campania, dopo tutte le emergenze rifiuti che sono state nei 8-10 anni fa, mancano dei pezzi grossi, la Liguria, dei pezzi di Puglia, tutta la Sicilia, insomma mancano dei territori, Lazio, qui siamo a Roma, manca il Lazio, mancano pezzi di territorio che come dire, sono più o meno il 40-45% della popolazione. Quindi in Italia la raccolta differenziata dell'umido adesso la fa 32-35 milioni di abitanti, no? Questi sono gli abitanti serviti della raccolta differenziata, con percentuali di recupero molto alte. Queste sono le province che hanno raggiunto le percentuali molto alte, quindi noi abbiamo un target del 65%. Probabilmente l'economia, la bozza di direttiva rifiuti che in questi giorni sarà ripresentata come seconda bozza e poi ci sarà l'iter europeo, introdurrà il target di 70% di raccolta differenziata. Diciamo che in Italia almeno le province e i territori che abbiamo visto prima stanno veramente al passo con i tempi. Altri invece come dire, stanno cominciando a colorandosi di rosso, di porpora, insomma si stanno cominciando a colorarsi alcune province, alcuni ambiti territoriali. Milano è la città d'Italia e del mondo più grande che ha l'estensione della raccolta dell'umido su tutta la città, quindi 1.400.000 abitanti serviti, più grande di San Francisco, che serve 850.000 abitanti. Quindi qui a Milano è stato fatto uno sforzo che è durato più o meno 2 anni e mezzo per implementare questa raccolta e devo dire con dei buonissimi risultati. Vabbè, questo è il confronto con le altre nazioni, ma poco ci interessa, quindi non è che stiamo a vedere chi è arrivato primo e chi è arrivato ultimo, stiamo solo a vedere come si è evoluta questa fetta di torta. Questa è tutta la raccolta differenziata in Italia e vedete che la frazione organica è la fetta più importante, quindi noi insomma, alcuni anni fa, quando io andavo a parlare di raccolta differenziata, dagli asili fino alle elementari e alle medie, la raccolta differenziata era quella della carta, del vetro, perché era quella più tangibile. Adesso si comincia a parlare anche di raccolta differenziata della frazione organica, no? E vedete come è cresciuta, cioè la metà più o meno della torta della raccolta differenziata in Italia è, quindi il 43%, è l'umido e il verde, quindi la frazione organica, il rifiuto organico. Con un aumento chiaramente direttamente proporzionale di impiantistica dedicata, quindi impianti che producono compost, impianti che producono energia elettrica e compost. Quindi vedete, questa è la crescita attesa e la crescita come dire reale. Quindi noi addirittura abbiamo fatto delle proiezioni al 2020 e le proiezioni ci stanno dicendo, e la realtà ci sta dicendo, che si superano le proiezioni di un 5%, quindi si riesce a intercettare più organico di quello che pensavamo di intercettare. Questo è, come dire, l'economia circolare legata al nostro settore, ovvero l'economia circolare legata al compostaggio significa prendere l'umido e il verde, trasformare in un fertilizzante e poi ritornare al suolo. Adesso la cosa si sta evolvendo perché di fianco a questa, come dire, a questo circolo, quindi rifiuto organico, compostaggio, fertilizzante organico, suolo, crescita di piante e di nuovo rifiuto organico, si sta affiancando la produzione di biometano. Quindi questo è un po' una nuova tendenza con l'inserimento della digestione anaerobica, quindi non più il recupero di energia elettrica, ma l'utilizzo del biogas, l'upgrading, quindi la raffinazione del biogas a biometano e la produzione di biometano per autotrazione. Abbiamo fatto dei calcoli e diciamo che per giustificare davvero questo concetto di economia circolare anche nella produzione di biometano, abbiamo verificato che il consumo dei mezzi che raccolgono i rifiuti in biometano equivarrebbe appunto a 275 milioni di chili all'anno. Il settore nostro sarebbe in grado di rendere autosufficiente questo consumo di combustibile dei mezzi che fanno la raccolta. Come dire, il rifiuto viene raccolto con dei mezzi dedicati, questi mezzi, se vanno a biometano, lo stesso biometano può essere riprodotto dal riciclo, quindi dalla produzione di biometano nella trasformazione del rifiuto che loro trasportano. Quindi di fatto questo è il secondo anello dell'economia circolare. Quindi ripeto, il primo anello era quello legato alla produzione di compost, di fertilizzante. Questo è un secondo anello di economia circolare che si andrà via via a come dire, a creare, quindi a incentivare anche in Italia. Poi sicuramente ci sarà un terzo anello che è, come dire, l'estrazione di chemicals, perché il rifiuto organico è ricco di altre matrici, quindi c'è sicuramente, ma qui siamo nella fase di ricerca, no? In cui ci sarà la potenzialità, sicuramente la potenzialità di estrazione di alcuni chemicals, che poi, quindi prodotti, riprodotti, che vengono riutilizzati in altre attività produttive. Quindi questa sarà probabilmente una frontiera che affronteremo tra 5-10 anni, quando la ricerca ci avrà dato dei numeri un po' più concreti. Noi però, diciamo, il focus nostro è, indipendentemente dal biometano, da questi chemicals, il focus nostro è sempre stato la produzione di ammendanti, quindi di fertilizzante organico. Abbiamo addirittura creato un marchio di qualità con un programma volontario, e ad oggi in Italia abbiamo 50 prodotti con il marchio a compost certificato del Consorzio di Nanocompostatori, con più o meno un terzo del compost presente sul mercato nazionale è un prodotto a marchio. Quindi questo l'abbiamo un po' costruito a mimesi di quello che avviene in tutta Europa, dove in diversi stati europei, dove le raccolte differenziate sono sviluppate, abbiamo la presenza di un marchio di qualità. Eccolo qua, questo è il nostro prodotto base, e quindi il riprodotto di questa filiera è questo materiale, che qui siamo in un parco pubblico in Piemonte. Abbiamo altre esperienze più o meno grandi, qui siamo in Stiria, in Austria, una regione dell'Austria in cui si è fatto un compostaggio, chiamiamolo, di comunità, quindi low technologies, quindi su bassa scala. Qui siamo in Israele, in un kibbutz israeliano, dove appunto differenziava lo scarto organico e poi si andava a produrre del compost. Qui siamo l'anno scorso a San Paolo del Brasile, anche qui un'esperienza dei mercati ortofrutticoli della città di San Paolo, con la produzione di compost in mezzo ai grattacieli, di fatto, insomma, siamo in una situazione molto urbanizzata. San Paolo è una città gigantesca. E poi abbiamo casa nostra, quindi le case nostre, dove facciamo riduzione rifiuti facendo il compostaggio domestico. Noi ovviamente lo facciamo in rete, almeno quando andiamo a fare le divulgazioni nelle scuole proponiamo il compostaggio in rete, normale rete da conigli, quindi con 5-10 euro si fa il compostaggio e poi si distribuisce il compost nel giardino. Eccolo qui, questa è la produzione di compost, si vedono, non so quanto sì, si vedono molto bene, soprattutto lì, qui si vede poco, ma la presenza di lombrichi, quindi insomma la terra viva che ritorna. Ora, io per chiudere volevo un po', e per agganciarmi anche alle relazioni che verranno successivamente a me, i miei ragazzi analizzano quasi 800 partite di umido in 800 comuni d'Italia ogni anno, sui 3.500-4.000 che sono i comuni che fanno la raccolta dell'umido. Quindi conosciamo molto bene usi e costumi degli italiani in tutte le varie regioni. Sappiamo benissimo se utilizzano il sacchetto biodegradabile, se non lo utilizzano, chi utilizza quelli di plastica, chi utilizza quelli tarocchi, perché esistono anche questi sul mercato. Sappiamo benissimo quanto scartano dal punto di vista dello spreco alimentare puro, perché lì davvero, adesso mi piacerebbe, anche se poi devo scappare, mi piacerebbe sentire voi, perché io le analisi merceologiche, l'umido lo vedo tutti i giorni, vedo questi 800 carichi e vi devo dire che non siamo ancora riusciti a stabilire una metodica per quantificare davvero quanto è lo spreco veramente di prima classe, diciamo così. Certo è che quando vedo sempre di meno, perché la crisi ha morso anche questa cosa qua, ma quando vedevo le buste di salumi intere nell'umido, questo era veramente scarsità di cultura e probabilmente consumismo sfrenato. Cioè uno va al supermercato, si prende 10 buste, dopo 5 giorni scadono, quindi 5 sono da buttare, e se non le ho mangiate le altre 5 sono da buttare pure le altre 5. Quindi insomma ci sono delle situazioni veramente, veramente limite. Poi ci sono invece delle situazioni in cui è difficile stabilire davvero quale è lo spreco e quale non lo è. Quindi anche dal nostro punto di vista, ripeto, che mettiamo le mani nell'umido, quantificare lo spreco, perché di fatto è soggettivo, no? L'interpretazione è abbastanza difficile. Però noi questo lavoro, anch'io che non sono un impianto di compostaggio, io faccio il responsabile di questo consorzio, ma non sono un impianto di compostaggio, e mi sento di dire che il nostro settore dovrebbe funzionare al netto di quelli che sono gli sprechi alimentari. Lontano da noi il fatto di dire sprechiamo, che così aumentiamo le percentuali di raccolta. No, assolutamente, assolutamente. Anzi, credo che il lavoro che è stato fatto da parte nostra negli ultimi 25 anni è stato sottrarre del carbonio che altrimenti andava a smaltimenti. Quindi abbiamo recuperato come fertilizzante, secondo noi è un buon recupero, però certo si potrebbe, ma questo lascio la parola poi a chi mi segue, lavorare ancora di più sulla prevenzione e quindi sull'evitare lo spreco alimentare, che ripeto, noi facciamo molta cultura nelle scuole con il compostaggio, bisognerebbe fare molta cultura nelle scuole anche per evitare lo spreco. Grazie.
Grazie tante della relazione che ci ha aiutato a comprendere come viviamo una realtà che per certi versi sicuramente pone l'Italia appunto ai vertici rispetto alla quantità del rifiuto organico che riusciamo a trattare, ma è una realtà, come ci è stata descritta, che in realtà è ancora a macchia di leopardo in varie regioni italiane e anche all'interno delle singole regioni, nei singoli comuni, dove le differenze sono anche molto marcate. Ho avuto modo di seguire la regione Campania ultimamente rispetto a proprio sicuramente la quantità, la percentuale di raccolta di organico è sicuramente molto elevata, ma appunto sugli altri versanti invece purtroppo è ancora molto bassa, nonostante i passi che quella regione stia facendo. Ma quello che ci è stato raccontato appunto è l'introduzione a quella che è una seconda parte delle relazioni che seguiranno. Cioè, adesso abbiamo trattato il tema del rifiuto, ma all'interno dell'economia circolare l'importante è cercare di ridurre il più possibile la quantità di rifiuto da trattare, quindi salire un po' più a monte, e questo significa evidentemente cominciare a parlare di modelli organizzativi che funzionano, che ci permettano evidentemente di intercettare quelli che sono gli sprechi alimentari prima che questi giungano alla discarica. E a questo punto la parola la vorrei dare a Stefano Marzetti, che è sindaco di Sasso Marconi, e che oltre ad essere sindaco ha un'esperienza bellissima che ci deve raccontare, quindi bene, la sua esperienza è quella di essere socio cofondatore di Spreco Zero, un'esperienza che ci verrà adesso raccontata. E io ho tratto da Spreco Zero un riferimento che mi è piaciuto molto e che magari volevo leggere, cioè una domanda sul sito dice: a quali sprechi si fa riferimento? E la risposta è: da quello alimentare a quello energetico, di territorio, di acqua, di oggetti e di tempo.